Parliamo ora dello Stato. Lo Stato è l'istituzione, o meglio l'insieme di istituzioni a cui una determinata collettività ha attribuito nel corso del tempo il compito di garantire non solo il rispetto di una serie di regole aventi come obiettivo la convivenza civile, ma anche lo svolgimento di attività destinate ad accrescere il benessere della popolazione. E lo Stato agisce in base al principio di autorità, che viene esercitato attraverso l'attività legislativa e amministrativa, secondo un processo decisionale governato dai principi della rappresentanza e della democrazia. Nel tempo lo Stato ha assunto diverse configurazioni. Progressivamente siamo passati dagli Stati nazione unitari e centralizzati, siamo passati in tempi e con modalità diverse a una gestione decentrata di molte funzioni politiche, pubbliche e amministrative. In Italia il processo di regionalizzazione è iniziato negli anni 70. Solo negli anni 90 i processi di riforma delle autonomie locali hanno portato a uno sviluppo significativo del potere delle autonomie, soprattutto nel campo delle politiche del welfare. Come esito, oggi in tutti i paesi sviluppati il soggetto Stato si compone di una pluralità di attori pubblici che sono mossi da logiche e che perseguono finalità solo formalmente simili. Mentre gli Stati centrali tendono a uniformare le prestazioni per tutti i cittadini, gli enti locali offrono spesso delle soluzioni molto più differenziate e articolate. Il concetto di Stato rappresenta un'evoluzione delle forme di comunità politica tradizionale, come la polis greca o la civitas romana. Nelle città-stato italiane del XV e del XVI secolo, la parola Stato si riferiva al possesso di potere. Nei secoli successivi il termine ha contrassegnato prima l'organizzazione politica degli stati premoderni e in seguito è stato utilizzato per indicare l'unità politica comprensiva di una certa popolazione. Oggi nel concetto di Stato rientrano tutti gli enti pubblici con potere coercitivo ai diversi livelli: centrale, federale o statale, regionale, amministrazioni regionali e locale, province e comuni. Vediamo ora le funzioni, i principi e le risorse dello Stato. Lo Stato, così come lo abbiamo delineato, svolge diverse funzioni. Tra queste, alcune sono sue proprie ed esclusive. Altre hanno lo scopo di attenuare e risolvere i limiti degli altri attori e in particolare del mercato. Lo Stato, a differenza di tutti gli altri attori, fonda la sua azione sull'esercizio dell'autorità. Per questa ragione può intervenire per coordinare l'azione degli individui e, più in generale, degli attori economici privati, quando questi non sono in grado di coordinarsi spontaneamente. Quando si parla dello Stato come attore di politica sociale, ci si riferisce a tutte le attività che esso realizza per migliorare l'esistenza degli individui e che gli altri attori non sono in grado di garantire. Le principali funzioni svolte dallo Stato sono quattro. Primo, regolamentare. Secondo, redistribuire. Terzo, assicurare. Quarto, produrre. Vediamo ora le funzioni una ad una. La prima, la funzione di regolamentazione. Attraverso la funzione di regolamentazione, lo Stato disciplina i comportamenti degli individui, delle istituzioni e delle imprese attraverso lo strumento legislativo. In questo modo lo Stato realizza due sottofunzioni. Primo, modifica i comportamenti dei cittadini e delle imprese, orientandoli nel senso desiderato, e secondo, risponde ai fallimenti, ovvero ai limiti del mercato. Allora, per quanto riguarda la funzione di modifica dei comportamenti, essa si esplica imponendo determinate scelte, ad esempio mandare i figli a scuola fino a una certa età, oppure si esplica incentivando, ad esempio attraverso sussidi o riduzioni di imposte, i comportamenti desiderati, ad esempio agevolando fiscalmente chi sottoscrive un fondo pensione integrativo. In questo modo lo Stato sopperisce ai limiti di razionalità degli individui, aumenta il livello di sicurezza di tutti i cittadini e attenua le conseguenze negative di accadimenti imprevedibili. Secondo, la seconda quindi conseguenza dell'attività di regolamentazione dello Stato è il miglioramento del modo di funzionare degli altri attori, in particolare del mercato, attenuando appunto i limiti del mercato. Ciò avviene ad esempio nel caso delle assicurazioni obbligatorie. Imponendo a tutti di assicurarsi contro determinati rischi, lo Stato evita i problemi della cosiddetta selezione avversa. Cosa vuol dire? Che evita che si assicurino solo coloro che tendono ad assumere comportamenti troppo rischiosi o che sanno di avere una elevata probabilità che un certo rischio, ad esempio una malattia, si verifichi. La conseguenza è che le assicurazioni, avendo dei clienti tutti ad alto rischio, debbano fissare prezzi troppo elevati o abbiano elevate probabilità di fallire. Vediamo ora la seconda funzione dello Stato, che è quella redistributiva. Attraverso la funzione redistributiva, lo Stato redistribuisce reddito, mezzi e opportunità tra i cittadini. Questa funzione presenta fini diversi e si realizza attraverso diverse modalità. Prima di tutto dobbiamo distinguere tra gli interventi volti a ridistribuire il reddito tra soggetti diversi e quelli volti a b) ridistribuire il reddito degli individui nell'arco della loro vita. Allora, nel primo caso, cioè la redistribuzione di reddito tra soggetti diversi, nel caso della redistribuzione tra gruppi di cittadini, il fine dello Stato è quello di garantire a tutti un adeguato livello di benessere e l'accesso ai servizi di base, ad esempio l'istruzione, nonché di assicurare la stessa opportunità di realizzazione personale ed economica a individui che appartengono a diversi strati sociali. Quindi la redistribuzione avviene o attraverso trasferimenti e flussi monetari agli individui, come ad esempio dei buoni per l'acquisto di determinati beni o servizi, o producendo direttamente e fornendo gratuitamente beni e servizi attraverso unità di produzione pubbliche. Alla funzione redistributiva si affianca quella produttiva. Nel secondo caso, cioè nel caso della redistribuzione nelle varie fasi della vita dei cittadini, come nel caso delle pensioni, lo Stato svolge una funzione redistributiva accanto a una funzione assicurativa. Vediamo ora la terza funzione, dello Stato, la funzione assicurativa. La funzione assicurativa si giustifica quando si verificano delle asimmetrie informative nel settore delle assicurazioni private. Se questa situazione risulta così grave da non poter essere superabile attraverso interventi di regolazione, l'intervento pubblico si sostituisce al mercato. E quindi cosa fa? Propone degli schemi assicurativi obbligatori finanziati da prelievi contributivi o attraverso la fiscalità generale. Quindi l'intervento pubblico si realizza attraverso l'istituzione a favore di un numero ampio o di tutti i cittadini di forme di assicurazione contro quei rischi che possono creare, che possono determinare gravi perdite di benessere, oppure povertà, o più in generale esclusione sociale. Quindi parliamo della vecchiaia, della malattia, dell'invalidità, della disoccupazione. La funzione assicurativa è stata organizzata principalmente prevedendo l'erogazione di prestazioni standardizzate in forma automatica e imparziale, in base a specifici diritti e doveri che appartengono all'individuo, ad esempio il pagamento di contributi obbligatori. Queste prestazioni alle volte sono variabili a seconda dei contributi versati, altre volte invece sono limitate a chi svolge o ha svolto un'attività lavorativa. La quarta funzione è quella produttiva e questa funzione viene perseguita dallo Stato anche per rispondere ai limiti del mercato. Numerosi beni e servizi hanno valore non solo per l'individuo che li utilizza, ma anche per un'utenza di tipo collettivo. Quindi lo Stato può intervenire producendoli ed erogandoli direttamente attraverso unità produttive pubbliche o incentivandone l'erogazione da parte di erogatori privati. Facciamo l'esempio dell'istruzione. Una più elevata istruzione consente all'individuo di inserirsi meglio nella società e di guadagnare redditi più alti. Allo stesso tempo, però, una società con individui più istruiti funzionerà meglio, quindi potrà produrre di più. Per questo lo Stato può decidere di produrre direttamente o delegare la produzione dell'istruzione finanziandone i costi in tutto o in parte. Il principio che spinge lo Stato a perseguire queste funzioni viene individuato nel principio della cittadinanza sociale, secondo il quale ogni cittadino deve avere gli stessi diritti dei suoi consimili e deve essere trattato come tutti gli altri. Marshall nel 1950 distingue tra tre tipi di cittadinanza: cittadinanza civile, politica e sociale. In particolare, il concetto di cittadinanza sociale si riferisce ai diritti e ai doveri dei cittadini che hanno a che fare con il benessere delle persone in quanto cittadini, che mirano a garantire un minimo di benessere e sicurezza e che consentono di partecipare a pieno titolo alla vita di una società. In altre parole, secondo il concetto di cittadinanza, ogni cittadino deve essere nelle condizioni di poter partecipare pienamente alla vita civile ed economica, e se questo non si verifica per qualche ragione, è compito dello Stato dotare il cittadino delle risorse che gli mancano. Per questo lo Stato interviene correggendo la distribuzione dei redditi prodotta dal sistema del libero mercato. Il principio di cittadinanza su cui si fonda l'intervento dello Stato può essere interpretato come un insieme di forme particolari di protezione sociale o legale che agiscono per limitare le incertezze e i rischi connessi al dipendere degli individui dalle dinamiche e dai cicli produttivi del mercato. Rispetto alle risorse, lo Stato ha come fonte primaria di finanziamento delle attività il sistema fiscale, cioè attraverso la tassazione dei cittadini e delle imprese lo Stato realizza i propri interventi e svolge la funzione di redistribuzione delle risorse. Ciò che caratterizza questo meccanismo di raccolta delle risorse è l'autorità o la coercizione con cui esso viene realizzato, appunto. Vediamo ora i vantaggi e i limiti dello Stato. Allora, l'intervento dello Stato nella produzione e nella distribuzione del reddito presenta diversi vantaggi. Tra questi, l'universalità e ridotti i vincoli di bilancio. Lo Stato si trova nelle condizioni di valutare la situazione economica e sociale nel suo insieme e quindi di realizzare interventi che vanno a vantaggio di tutta la popolazione o di una gran parte di essa, quali per esempio gli interventi a sostegno dell'equità, a favore di una più omogenea distribuzione del reddito e in risposta ai bisogni insoddisfatti. Anche l'azione dello Stato è soggetta ad alcuni limiti che ne riducono la capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace gli obiettivi che si prefigge. Vediamo ora quali sono questi limiti. I limiti più rilevanti sono tre. Primo, la difficoltà a individuare le preferenze legate al meccanismo di voto con cui queste preferenze vengono rilevate. Secondo, l'inefficienza nella produzione dei servizi pubblici. Terzo, problemi legati alla funzione distributiva. Allora, i limiti nell'individuazione delle preferenze deriva dal fatto che lo Stato, nel decidere gli interventi da attuare, non può basarsi sulla rilevazione diretta delle preferenze individuali e quindi si deve affidare all'unico meccanismo di cui dispone, cioè il voto. Questa difficoltà ad individuare correttamente le preferenze delle diverse componenti della popolazione impedisce di cogliere con precisione quale sia nei diversi ambiti l'azione dello Stato che meglio risponde alle esigenze dei cittadini. Quindi lo Stato riscontra notevoli difficoltà nello stabilire la quantità esatta di interventi regolativi, l'intensità e la direzione dell'azione redistributiva, nonché il tipo e la quantità di servizi da erogare. Ha delle difficoltà anche a individuare come cambia questa domanda, ovvero soprattutto di capire la nuova domanda, cioè quella di nuovi servizi o quella espressa da gruppi di cittadini con bisogni nuovi. Il secondo limite dell'azione pubblica va ricondotto alla difficoltà che la pubblica amministrazione incontra nel garantire che chi lavora per essa operi con la massima efficienza possibile. E qui nasce il problema dell'efficienza della burocrazia, cioè dell'insieme delle attività amministrative ed impiegatizie pubbliche. Questo problema viene aggravato dalla difficoltà di misurare i risultati, dalla molteplicità degli obiettivi che vengono perseguiti e dall'assenza di competitività e di confronto con altre organizzazioni. Quindi questi problemi interessano tutti i lavoratori pubblici, dirigenti e subordinati. Come conseguenza, l'intervento pubblico risulta spesso poco efficiente a discapito dei cittadini che sono chiamati a finanziare i servizi erogati. Il terzo limite è quello legato alla gestione della funzione redistributiva, e questi limiti legati alla gestione della funzione redistributiva sono diversi. Innanzitutto va deciso su quale gruppi va diretta la funzione redistributiva. Se l'azione ha carattere universalistico, rischia di costare troppo e di favorire un utilizzo eccessivo di risorse pubbliche. Per esempio, quando c'è stato il periodo in cui i farmaci erano gratuiti, si aveva un utilizzo dei farmaci sovraccaricato, diciamo. Oppure può in questa situazione favorire comportamenti passivi e dipendenza dai benefici, per esempio il comportamento passivo dei disoccupati che godono di sussidi di disoccupazione. Se l'azione invece è indirizzata a determinati gruppi di cittadini scelti sulla base di indicatori di bisogno, può causare tra le classi al margine, ovvero persone che hanno redditi leggermente al di sotto della soglia di supporto, difficoltà di accettazione della politica e può quindi generare ingiustizie. E arriviamo ora al terzo settore. Le organizzazioni di terzo settore concentrano la loro attività in alcuni particolari ambiti che influenzano soprattutto la qualità della vita sociale di una collettività. Quindi il terzo settore, terzo, si colloca tra lo Stato e il mercato. Nei criteri che ne ispirano l'azione, esso è vicino alla famiglia, ma rispetto a questa può contare su una maggior divisione del lavoro e su una più ampia disponibilità di risorse. Vediamo meglio cosa intendiamo con terzo settore. Il terzo settore è un fenomeno emergente nelle società contemporanee e si occupa di un numero crescente di campi e attività umane che vanno dai servizi educativi e formativi, ai servizi sociali e sanitari, all'attività sportiva e di tempo libero, alle attività artistiche, di ricerca scientifica, opera nel campo della protezione sociale e nell'ecologia, rientra nella difesa dei consumatori e della promozione umana, svolge attività in relazione a persone in difficoltà e per il recupero e la reintegrazione delle quote più deboli ed emarginate della popolazione. Non si tratta, come da questo elenco che appunto ho appena fatto, non si tratta solo di contesti, di situazioni di carattere patologico, ma anche di carattere di normalità, di vita quotidiana, quindi della comunità. Il terzo settore ha due caratteristiche: originalità e originarietà. Originalità consiste nelle differenze specifiche che presenta rispetto agli altri settori. Originarietà consiste nel fatto di avere delle proprie fonti di esistenza, costituzione e legittimazione. Le differenze del terzo settore con gli altri settori, Stato, mercato, famiglia o in generale, più in generale settore informale, devono essere considerate come conseguenze del suo modo di essere originale e originario. Le caratteristiche diciamo sui generis del terzo settore. È un fenomeno essenzialmente sociale e la sua natura più intima è sociale, cioè cosa vuol dire sociale? Va intesa come natura relazionale e proprio questa sua natura sociale è la matrice generativa delle altre dimensioni politiche, giuridiche, culturali ed economiche e quindi è il sostrato proprio del fenomeno. Sociale quindi va inteso come relazionale, attenzione, non come collettivo, cioè di relazionamento tra persone umane, cioè relazioni primarie e secondarie, relazioni dirette o indirette. Quindi il terzo settore segue linee relazionali. Seconda caratteristica, il terzo settore produce beni relazionali. Produce dei beni che non cadono sotto le categorie tradizionali in cui l'economia e il diritto classificano i beni sociali come pubblici o come privati. I beni del terzo settore non sono pubblici, non hanno le caratteristiche dei beni collettivi su cui lo Stato ha il potere politico di disporre e non sono nemmeno accessibili in maniera universalistica, ma non sono neanche privati, se si intende la possibilità di crearli e di usufruirne con pieno potere del soggetto proprietario, ossia di avere un uso discrezionale da parte di attori privati. Hanno qualcosa delle caratteristiche pubbliche, cioè l'utilità sociale, e qualcosa delle caratteristiche private, perché vengono gestite dai privati, ma vanno al di là di queste categorie, quindi rappresentano dei beni che sono diversi sia dai beni privati che da quelli pubblici. Cioè i beni prodotti dal terzo settore costituiscono un tertium genus, cioè sono generati dalla relazionalità sociale. I membri partecipanti possono creare e godere di questi beni solo attraverso la compartecipazione. Ovviamente all'interno dello stesso genere di beni ne troviamo di vari tipi. Il terzo settore, come terza caratteristica, ha una propria distinzione direttrice interna. Consiste nella creazione di nuove forme di integrazione, ovvero la solidarietà sociale, tra dimensioni relazionali che si vanno differenziando entro un contesto di crescente complessità. Quindi, tra tutte le dimensioni che vanno a comporre il terzo settore, quella più importante è quella di solidarietà sociale. Riassumendo, le tre caratteristiche del terzo settore sono l'originarietà sociale, la produzione di beni relazionali e la priorità della funzione di solidarietà. I vari soggetti del terzo settore mostrano una tendenza a differenziarsi tra di loro, cioè di specializzarsi per campi di intervento e modalità organizzative. Allora abbiamo all'interno del terzo settore quattro tipologie di soggetti che vi rientrano. Il primo è il volontariato organizzato. Il volontariato organizzato è il tipo che presenta le motivazioni e le finalità più pure in senso altruistico e tende a specializzarsi nel campo dei problemi sociali, ovvero sia delle patologie e dei deficit. Il secondo ambito, la seconda tipologia è quella della cooperazione sociale. È il tipo che presenta l'orientamento e la mentalità più professionale attraverso la costituzione di vere e proprie imprese sociali per l'erogazione di servizi sanitari, sociali, educativi e che hanno caratteristiche in comune alle aziende di mercato. La differenza è che l'azienda di mercato è finalizzata al profitto, mentre la cooperazione sociale è finalizzata all'utilità sociale e quindi non al guadagno per i soci. Poi abbiamo la terza tipologia del terzo settore, è l'associazionismo sociale. E questa tipologia mostra una spiccata tendenza a coprire l'area delle attività socioculturali, dall'educazione alla formazione, allo sport, al tempo libero e così via. E da ultimo, la quarta tipologia è data dalle fondazioni prosociali o di utilità sociale. È un istituto giuridico molto antico, questo delle fondazioni, e cos'è che le caratterizza? Il fatto che possiedono un patrimonio e non è richiesta necessariamente l'attivazione di un processo associativo. L'elemento patrimoniale è predominante rispetto a quello associativo. Anche qui la finalità è l'utilità sociale e troviamo molte forme miste, non necessariamente rientranti in maniera rigida nelle quattro tipologie presentate. Ad esempio, la nascita di un movimento sociale che poi dà vita a delle iniziative diversificate. O ad esempio, un gruppo di famiglie può a un certo punto riscontrare di svolgere delle attività di impresa sociale, di volontariato, e quindi si porrà il problema di dar vita a degli organismi giuridici conseguenti. Detto questo, torniamo andiamo ad analizzare quali sono le principali funzioni, i principi e le risorse del terzo settore. Le organizzazioni che operano per fini diversi dal profitto svolgono dei ruoli estremamente diversi. Allora, possono svolgere sostanzialmente tre ruoli. Il primo è quello di promozione dei diritti e tutela di gruppi di individui o di specifiche comunità. Secondo, redistribuzione di risorse tra individui, gruppi e attività. Terzo, produzione di beni e servizi di interesse collettivo in forma autonoma o per conto della pubblica amministrazione. Vediamo ora le funzioni che appunto più da vicino queste funzioni. La prima funzione, promozione dei diritti e tutela di gruppi di individui e di specifiche comunità, è svolta da quelle organizzazioni che si prefiggono di portare a conoscenza dei politici e della collettività l'esistenza di determinati problemi e di chiedere che ad essi si cerchi di dare risposta, di porre un rimedio. Appunto, ad esempio, le associazioni di familiari di portatori di handicap, movimenti ambientalisti, associazioni di consumatori e quant'altro. Questa funzione è svolta soprattutto la seconda funzione invece è svolta soprattutto dalle fondazioni, cioè parliamo di redistribuzione di risorse tra individui, gruppi o attività, che utilizzano appunto i rendimenti dei loro patrimoni o dalle associazioni che raccolgono dei fondi per finanziare attività di interesse generale, dalla ricerca scientifica ai servizi sociali. La terza funzione, quella di produzione di beni e servizi di interesse collettivo, viene svolta da tutte quelle organizzazioni la cui attività principale è quella di organizzare la produzione di un determinato servizio a favore di qualche gruppo di cittadini. E in molti casi un'organizzazione può svolgere più di un ruolo. L'obiettivo quindi delle organizzazioni di terzo settore è quello di aumentare il benessere generale o di particolari gruppi attraverso la correzione delle distorsioni prodotte dallo Stato e dal mercato. Quindi il terzo settore contribuisce sia a modificare i criteri di distribuzione delle risorse adottati dallo Stato, sia ad accrescere l'offerta di servizi e soprattutto di servizi più vicini alle esigenze di gruppi particolari di utenti. I principi che stanno alla base dell'azione delle organizzazioni di terzo settore sono quelli della solidarietà e della reciprocità, come ho già detto, sia tra un gruppo predefinito di persone, cioè le persone che fanno parte dell'associazione, dell'organizzazione, sia a favore di terzi soggetti, il che significa che esse operano anche quando questo scambio non si realizza in condizioni di equivalenza. Ed è questo appunto che le distingue dalle altre organizzazioni private, che invece sono strutturate in modo che tutto il residuo prodotto vada a vantaggio dei proprietari. Peculiarità quindi del terzo settore è quella di poter godere di un mix di risorse diverse alle quali attingere per realizzare i propri interventi, ad esempio le donazioni volontarie di denaro o di lavoro, i contributi pubblici e le esenzioni fiscali, la vendita di servizi alla pubblica amministrazione e agli utenti.